Buonasera ascoltatori e ascoltatrici, ben ritrovati con l'appuntamento di Pop Sera in queste due settimane tra Natale, Capodanno e l'Epifania. Oggi Pop Sera a cura di Roberto Maggioni. Staremo insieme in onda fino alle 19.30, quando poi arriverà lo spazio del giornale radio, e poi di nuovo fino alle 20.30. Oggi è il 27 di dicembre, quindi una di quelle giornate di mezzo, insomma non è un giorno festivo, ma per molti in realtà lo è. Sarete a casa dal lavoro, qualcuno magari in partenza per l'ultimo dell'anno, per Capodanno. E quando arrivano i giorni di festa c'è una questione che torna un po' ciclicamente, che riguarda tutti. Sia che ci mettiamo dalla parte dei lavoratori, sia che ci mettiamo da quella dei consumatori. È giusto lavorare nei giorni festivi? E voi da consumatori ci andate a fare compere nei giorni festivi, oppure, che ne so, preferite evitare? Ne parleremo a microfono aperto dalle 19.50. Se volete intanto scrivere il vostro messaggio, il vostro sms, la vostra mail, potete farlo ovviamente 331 621 4013, oppure l'email è diretta @popolarenetwork.it. Partiamo però in questa pop sera di oggi dalla notizia del giorno. L'avete sentito anche poco fa nel giornale radio, lo avrete letto. Questa mattina il Ministero degli Affari Esteri italiano ha reso noto che la giornalista Cecilia Sala è stata arrestata in Iran. L'arresto è avvenuto il 19 di dicembre a Teheran, e da allora Cecilia Sala si trova in una cella di isolamento nella prigione di Evin, dove vengono solitamente detenuti i dissidenti iraniani e anche i cittadini stranieri. E Cecilia Sala, per chi non lo sapesse, è una giornalista del Foglio, autrice del podcast Stories, un podcast quotidiano di storie che riguardano gli esteri sulla piattaforma di podcast Cora Media. E la notizia dell'arresto, appunto, Cecilia è stata arrestata il 19 dicembre, era stata tenuta riservata fino a questa mattina, fino a poco dopo mezzogiorno, quando appunto il Ministero degli Affari Esteri l'ha resa pubblica. Sono chiaramente in corso da giorni trattative tra il governo italiano e quello iraniano per la liberazione di Cecilia Sala, e i negoziatori italiani avevano chiesto il riservo per non compromettere queste negoziazioni. Per il momento il governo iraniano non ha comunicato pubblicamente le accuse contro la giornalista, cioè non si è capito perché è stata arrestata. L'Iran, sappiamo, è un paese a libertà di stampa limitata, e questo arresto, oltre che essere un atto, insomma, contro Cecilia Sala, è anche un attacco alla libertà di stampa. Allora saluto e ringrazio la vice direttrice del Foglio, Paola Peduzzi. Buongiorno, buonasera anzi.
Buonasera a voi.
Ecco, appunto, sappiamo che Cecilia Sala ha potuto parlare con i familiari, la madre credo in particolare, poi il compagno che è Daniele Raineri del Post, e questa mattina ha incontrato l'ambasciatrice italiana a Teheran. Voi che cosa avete ricostruito? Voi dal Foglio che cosa avete ricostruito? Che notizie avete? Insomma, se avete qualche notizia in più.
La notizia confortante di oggi è che, come ha detto il nostro ministro Antonio Tajani, Cecilia sta bene. Ha incontrato la nostra ambasciatrice in Iran, Paola Amdei, che è una diplomatica molto esperta, molto attenta, e ha detto che l'ha trovata appunto in buone condizioni. Questa era la cosa principale che ci interessava, è la prima visita che è stata concessa e finora l'unica che le autorità iraniane hanno dato a Cecilia. Noi abbiamo cercato di ricostruire che cosa è successo prima dell'arresto, e sappiamo più o meno che l'arresto è avvenuto il 19 dicembre, prima dell'ora di pranzo. Cecilia doveva andare a fare una intervista e non è arrivata all'appuntamento.
È stata arrestata in albergo o in strada, lo si è capito?
Non lo sappiamo, e non sono state neanche formulate ufficialmente le accuse, quindi tutto quello che riguarda le motivazioni non sono note, non sono conosciute. Sappiamo che aveva un visto regolare giornalistico per lavorare in Iran e che è stata arrestata mentre faceva il suo lavoro.
E si è capito, ecco, perché la notizia è uscita proprio oggi?
Dunque, la notizia, ovviamente noi siamo stati informati subito, e questa settimana è servita per avviare tutti i contatti e i negoziati con le autorità iraniane. È stato richiesto il massimo riservo, la massima discrezione, perché ovviamente la situazione è delicata, e oggi, dopo che c'è stata, diciamo, questa visita, il primo incontro che ci ha rassicurati sullo stato di salute di Cecilia e le sue condizioni, poi allora c'è stato il comunicato ufficiale della Farnesina.
E su cosa stava lavorando, insomma, per voi? Poi anche ogni giorno pubblicava da Teheran, anche ha pubblicato alcune puntate del podcast per Cora Media. Su cosa stava lavorando Cecilia in questi giorni?
Cecilia nel suo podcast racconta storie, è il titolo del podcast, e quindi aveva fatto degli incontri in cui raccontava la vita, la quotidianità, le storie di alcune persone che ha incontrato e che aveva conosciuto anche in passato, e stava facendo quindi, diciamo, il lavoro che fa sempre, che fa per Cora, che fa per noi. Ha raccontato molto l'Ucraina, è arrivata al foglio quando la Russia aveva appena invaso l'Ucraina, quindi le sue prime corrispondenze venivano da lì, poi ha girato il Medio Oriente, e è stata anche nel Sud Sudan, e quindi ha raccontato anche quella guerra che è efferata e dimenticata. E la sua serietà e professionalità è riconosciuta da tutti, quindi in Iran stava facendo esattamente il suo mestiere.
Ecco, avete scritto sulla home page del sito del Foglio: il giornalismo non è un crimine, ovviamente è una questione non solo italiana questa.
No, è una questione internazionale. E il regime iraniano ha, diciamo, uno storico nei confronti dei giornalisti abbastanza palese ed evidente. Questo non riguarda soltanto l'Iran, insomma, lavorare in posti in cui dissenso e libertà di espressione sono banditi per volere del governo è molto più difficile, però appunto è anche necessario.
Grazie Paola Peduzzi, vice direttrice del Foglio, e a presto.
Grazie a voi.
Grazie, grazie. Saluto e ringrazio sull'altra linea la nostra Farian Sabai. Ciao Farian.
Sì, ciao a tutti.
Hai avuto modo di vedere, leggere, insomma, media iraniani? Si sta parlando di questo caso?
Diciamo che per gli iraniani è l'ennesimo caso, non fa nemmeno più notizia, sono almeno 66 gli stranieri e quelli che hanno doppia nazionalità iraniana e europea piuttosto che americana. 15 delle persone in cella in Iran hanno legami con il Regno Unito e nelle proteste quelle scatenate dalla morte di Mahsa Amini almeno 40 stranieri erano stati arrestati, 40 stranieri o comunque persone che avevano la doppia nazionalità. Quindi,
ma anche giornalisti?
Sì, diciamo che non fa più notizia, rientra nella cosiddetta diplomazia degli ostaggi usata dall'Iran già dal 1979. Cecilia Sala purtroppo è diventata una pedina in un gioco più grande di lei nel momento in cui c'è questo braccio di ferro tra il presidente riformatore Massoud Pezeshkian e i Falchi. Massoud Pezeshkian ha fatto un piarbo ai Falchi nelle ultime settimane perché ha impedito che passasse la nuova legge sul velo, la nuova legge che impone misure più severe nei confronti delle donne che non vogliono mettere velo. Questo era quello che aveva promesso in campagna elettorale. Il suo vicepresidente Javad Zarif tenta comunque la via diplomatica in ambito internazionale in vista del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Ecco, in questo contesto che cosa potevano fare i Falchi se non fare uno sgambetto ai riformatori e mettere ancora in cattiva, in luce peggiore l'Iran? Ecco, tutto questo avviene nel momento in cui ci sono enormi sfide dal punto interno, dal punto di vista interno e dal punto di vista anche internazionale, perché lo sappiamo dal punto di vista interno e Cecilia Sala, questo credo l'abbia raccontato, volesse raccontarlo, c'è una crisi economica pazzesca, c'è tutta la questione della libertà legata e le libertà legate al velo, ma anche alle restrizioni di internet, anche queste volute dai Falchi. Cioè, ci sono le divisioni interne al regime iraniano, c'è la questione della successione della guida suprema.
Ma quindi, ecco, secondo te è stata arrestata, come dire, più per questioni interne, in questo braccio di ferro tra Falchi e riformisti?
Assolutamente. E poi c'è una grave crisi economica perché gli iraniani che siedono su un enorme barile di petrolio e di gas sono a corto di carburante, per cui ogni 2x3 c'è un blackout, c'è una svalutazione anche della valuta locale che ha toccato profondo, cioè tu ricevi lo stipendio al fine mese e non riesci ad arrivare a metà del mese successivo, insomma. E poi ci sono le sfide internazionali perché l'Iran è grande perdente nel momento in cui la Siria di Assad è caduta, ci sono i Falchi che in questo momento dicono che il nucleare a scopi civili dovrebbe diventare un nucleare a scopi militari, ci sono le pressioni crescenti in un Medio Oriente dove comunque Israele tiene sotto il tallone gli Hezbollah libanesi, ne ha decimato i capi, in cui a Gaza muoiono i bambini senza che l'Iran, che si era detto difensore dei diritti palestinesi, possa fare nulla. Però la questione interna, in questo caso con l'arresto di Cecilia Sala, è determinante.
Ma quindi, ecco, oggi diciamo dal governo o sui media iraniani non è filtrato proprio nulla riguardo possibili accuse,
ma non si dice
motivazioni.
Cioè, uno per noi fa notizia Cecilia Sala perché Cecilia Sala, perché è una nostra giornalista, perché noi siamo in Italia, però veramente sono all'ordine del giorno queste notizie in Iran. Vediamo poi che cosa ci sarà nei giorni successivi, però al momento si parla di siriani che vanno per le strade della Turchia, Tartus, Homs, Hama, e quindi il problema che i miliziani di HTS possano distruggere i mausolei alawiti ad Aleppo e via di questo passo. Quindi diciamo che sui giornali iraniani la priorità è data alla Siria, è data a Gaza, data al revival dello spirito e dell'identità di Isfahan e quindi il fiume Zayanderud e la trappola della diplomazia, c'è cioè un editoriale, però non ci sono cose, non vedo in questo momento ancora, vedremo un attimo cosa esce sui giornali domani, ma teniamo presente che in Iran i media comunque sono media che sono controllati dallo Stato e quindi non è che si possa dire granché, insomma, c'è un'autocensura, c'è una censura anche di regime. Ovviamente se poi andiamo a vedere invece i giornali, le testate in persiano, in inglese, però quelle che fanno riferimento all'Iran come Iran International, anche finanziata dai sauditi, in prima pagina c'è ovviamente Cecilia Sala, la giornalista italiana arrestata in Iran la settimana scorsa, e si fa riferimento al Ministero degli Esteri italiano. Il fatto che, certo, però perché questa è una testata d'opposizione quindi dà voce a tutti coloro che lottano per diritti e libertà.
Un'ultima cosa, Farhan, il carcere di Evin, ecco, che cosa ci puoi dire su questa?
Ma il carcere di Evin è un carcere che era stato costruito al tempo dello Shah, è un carcere che ha tutto attorno dei campi minati per evitare che la gente possa scappare, che ci possa essere un'incursione da fuori per liberare i prigionieri. Viene ironicamente chiamato Hotel Evin o anche Università Evin, nel senso che nel corso dei decenni, di questi 45 anni, quasi 45 anni di Repubblica Islamica, c'è finita dentro l'intelligenza degli Iran, quindi intellettuali di ogni tipo. Certo è che non credo che Cecilia Sala sarà trattenuta a lungo, è un momento di impasse, è un momento in cui appunto i falchi hanno cercato di fare uno sgambetto a Javad Zarif, che già era stato il ministro degli esteri dell'Iran ed era colui che nel 2015 aveva portato la firma dell'accordo nucleare del JCPOA a Vienna con l'allora presidente americano Barack Obama. È un momento questo in cui c'è timore per un allargamento del conflitto all'Iran. Ricordiamo che con la caduta di Bashar al-Assad la Siria di Assad è caduta e l'Iran ha perso un anello fondamentale nella catena che noi chiamiamo l'asse della resistenza, perché la Siria serviva a portare rifornimenti agli Hezbollah libanesi, a portare miliziani e via di questo passo. Quindi la situazione è molto difficile anche dal punto di vista internazionale, perché appunto l'Iran è perdente comunque in questa situazione con la caduta di Assad, con Israele che ieri ha bombardato l'aeroporto di Sana'a in Yemen, e quindi insomma una situazione molto molto delicata in cui si potrebbe pensare anche a un regime change innescato dagli israeliani, nel momento in cui comunque il dissenso in Iran non è sopito, perché è vero che c'è ancora uno zoccolo duro di sostegno alla Repubblica Islamica, se no non ci spiegheremmo come mai esiste ancora la polizia onorale, ci sono i basigi, ci sono appunto i miliziani, ci sono i pasdaran, c'è gente che ancora si arruola, gente, anche donne che si arruolano ancora nella polizia morale, vanno in giro a fermare, a picchiare le donne, le ragazze che non portano velo. Quindi un zoccolo duro di consenso evidentemente c'è, perché sennò non ci sarebbero persone per strada che fanno questo mestiere. Però c'è anche tanto dissenso, motivato, io credo, non solo per la questione delle libertà, ma anche per la crisi economica, perché le leadership iraniane è accusata di essere corrotta e di non essere in grado di governare il paese, perché se fosse in grado di governare il paese non ci sarebbero tutti questi blackout, che non sono dovuti soltanto alle sanzioni internazionali. Non si può sempre soltanto dare la colpa agli Stati Uniti, al Regno Unito, eccetera, ma il fatto che appunto c'è qualcosa,
insomma, ci sono delle questioni anche interne molto di scontro molto tra le varie fazioni che potrebbero aver influito anche nella vicenda Sala. Va bene, Farhan, ti ringrazio, ci ascoltiamo, ci risentiamo poi nei giornali radio, ti riascolteremo lì, grazie mille.
Perfetto, e seguiamo la situazione, perché è possibile che domani ci sia qualcosa di più sui giornali iraniani.
Grazie davvero, a presto.
Grazie a voi, a presto. When you can see the same reflections of
Restando alle dichiarazioni ufficiali, l'ultima del ministro degli esteri Antonio Tajani, metà pomeriggio Cecilia Sala è in buona salute, aveva detto Tajani, vedremo quali sono i capi di imputazione, il governo sta lavorando con la massima discrezione per cercare di riportarla in Italia. Questo Antonio Tajani, il ministro degli esteri italiano. Breve stacco pubblicitario e poi proseguiamo Pop Sera, ci sposteremo su un altro scenario sempre che riguarda gli esteri, quello russo, ucraino.
Moi je lui balance que je l'aime. Lui me dit chacun ses problèmes. Lui il est pas là pour les mêmes raisons que moi, hein. Mais y'a comme un truc qui traîne quand même en lui. Y'a moi qui cède à ses sirènes, m'aime-t-il aussi. Moi je suis pas là pour les mêmes raisons que lui, hein. Eh ouais, je fais de la peine à voir depuis que j'ai le cœur sur le départ. Depuis que s'est réduit l'écart entre lui et moi hier soir, contre le bar, chérie, ouais, je fais de la peine à voir. Depuis que j'ai le cœur sur le départ, mais tu sais comme il est si rare d'aimer si vite sans crier gare. Alors, m'en veux pas si je me barre. Non, je crois pas qu'ils comprennent à quel point je l'ai dans les veines. Lui, il est pas là pour les mêmes raisons, il a raison que moi, hein. Mais y'a comme ça bouche sur la mienne parfois. La nuit, ne faudrait pas que je me prenne mal. Tu le dis, non, je suis vraiment pas assez. Mais tu sais comme il est si rare d'aimer si vite sans crier gare. M'en veux pas si je me barre.
Le 19:02 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Popolare Pop Sera. Oggi sono arrivate le prime reazioni dagli Stati Uniti alle parole di Putin di ieri. Il presidente russo aveva detto che la guerra in Ucraina, contro l'Ucraina, si può chiudere, ma alle sue condizioni. Che i negoziati si potranno svolgere in Slovacchia, e poi ha ribadito che sostanzialmente Volodymyr Zelensky non è riconosciuto da Mosca come un presidente legittimo e quindi come titolato a trattare. Dicevo delle reazioni statunitensi, c'è stata arrivata quella del portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby. I commenti di Putin sulle trattative di pace sono vacui, non è un uomo che va preso seriamente quando si parla di una soluzione, ha detto John Kirby. E però, insomma, queste parole per la prima volta sono state pronunciate. Saluto e do il benvenuto all'ambasciatore Giampaolo Scarante, docente di teoria e tecnica della negoziazione internazionale alla Facoltà di Scienze Politiche di Padova. Buonasera, buonasera Scarante.
Buonasera a voi tutti e buon anno.
Come dobbiamo leggerle queste parole, queste dichiarazioni di Vladimir Putin?
Ma dunque, noi ci troviamo in una situazione piuttosto strana. Se noi mettiamo in fila alcuni fatti, forse riusciamo a capire in che direzione stiamo andando. Allora, il 5 novembre viene eletto un nuovo presidente, il presidente Trump, che dichiara subito che chiuderà la guerra in Ucraina in tempi brevissimi, addirittura in un giorno. È chiaramente uno slogan, però è un cambio di prospettiva radicale rispetto al suo predecessore attualmente in carica, Biden, il quale diceva che la guerra si sarebbe portata avanti finché la Russia non sarebbe stata depotenziata e per tutto il tempo necessario. Ora, questo profondo cambio che è innescato da queste dichiarazioni ha lavorato e poi ha portato altre conseguenze, perché il presidente ucraino Zelensky è uscito con la dichiarazione che le truppe ucraine non sono in grado di recuperare tutti i territori occupati. Anche qui un profondissimo cambio di strategia, perché fino al giorno precedente Zelensky girava le capitali del mondo portando quello che chiamava un piano per la vittoria, cioè un piano per il recupero di tutti i territori. E lo stesso Putin ha subito una mutazione, diciamo, perché questa sua apertura a colloqui di pace in Slovacchia è una novità assoluta in questi termini. Indica un'apertura ai colloqui ed indica addirittura un luogo dove potrebbero svolgersi. Se noi colleghiamo questa sua uscita con altri fatti, sempre che riguardano la Russia, per esempio di questi giorni un'analisi sul terreno che dice che i russi stanno conducendo una tattica per occupare più chilometri quadrati possibili, addirittura evitando le piazze forti difficili da conquistare. Ora, diciamo, conquistare più chilometri quadrati possibili è di qualcuno che vuole arrivare a un tavolo delle trattative nella migliore posizione possibile, quindi potrebbe essere un'indicazione in questa direzione. Poi l'idea anche che il disimpegno che c'è stato russo in Siria potrebbe indicare in questa direzione. La Russia è sicuramente in difficoltà o sente la stanchezza della guerra, il disimpegno in Siria significa che si andrà avanti. E poi, Andrea, abbiamo questa situazione molto strana per cui negli Stati Uniti abbiamo un presidente eletto e un presidente in carica che sull'Ucraina la pensano completamente diversa, in maniera completamente diversa. E quindi le reazioni del presidente in carica a queste aperture di Putin sono di un certo tipo e probabilmente sarebbero molto diverse se al suo posto ci fosse in questo momento Trump. Comunque le cose si stanno muovendo in qualche direzione. Rispetto al passato abbiamo almeno questa direzione, abbiamo un luogo, abbiamo un'apertura, insomma possiamo sperare che qualcosa avvenga. Del resto io ricordo molto bene che circa un anno fa da questi stessi microfoni dicevamo questo, dicevamo che bisognava arrivare a una tregua e poi giocarsela sul piano diplomatico, cioè spostare la lotta, la competizione dal terreno al piano diplomatico, dove l'Ucraina e l'Occidente hanno molte carte da giocare contro la Russia.
Ma queste parole di Putin vanno lette anche come un messaggio, un avvertimento al prossimo presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e in quali termini?
No, certamente, ognuno sta facendo il suo gioco. Sia Trump sia Putin sono due grossi negoziatori e stanno evidentemente ponendo dei paletti su quelli che intravedono sarà un negoziato. Certamente Trump è un negoziatore molto pragmatico, però non ritengo che possa svendere la pace in Ucraina, diciamo, a costo di una sconfitta americana, una sconfitta dell'Occidente. E Putin, che sicuramente è in difficoltà sia per l'economia russa, sia per quanto avviene al fronte, nonostante gli avanzamenti progressivi che sono fatti dal suo esercito, credo che anche Putin in qualche modo stia mettendo avanti le mani per un futuro negoziato. Teniamo presente che il futuro negoziato sarà semplicemente per un momento di una tregua che significa che il tutto, cioè la controversia, fra virgolette, si sposta sul piano diplomatico. Prima di arrivare a un tavolo diplomatico, le varie parti, per consuetudine, sparano le loro cartucce per cercare di preventivamente avere qualche carta in più da giocarsi poi sul piano del negoziato stesso.
E bisognerà anche capire quali sono le parti, perché appunto Mosca insomma non riconosce la presidenza di Zelensky, come dire, come legittima. C'è uno tra degli obiettivi di Putin è anche quello di un cambio di regime, di governo in Ucraina, almeno insomma da quanto si capisce. Ed è realistica questa cosa oppure sarà Zelensky a trattare?
Ma diciamo qui si apre, questo è un aspetto molto difficile da dire. Putin sta giocando sul fatto che Zelensky non è stato eletto, perlomeno non è stato rieletto perché le elezioni non si sono fatte a causa della guerra e quindi formalmente lui dice non è stato democraticamente eletto. In realtà poi c'è un altro problema di fondo che molti anche in Occidente si stanno chiedendo se effettivamente Zelensky sarà l'uomo adatto a gestire un possibile negoziato, visto il suo atteggiamento fin qui tenuto molto rigido, molto duro, molto portato alla vittoria totale come dicevamo prima. Quindi Putin cerca di portare confusione nel campo occidentale dicendo guardate io non tratto con Zelensky perché non è democratico, detto da lui fa ridere un po', ma è così. E sul piano occidentale c'è qualche riserva su Zelensky, ci si chiede se lui sia la persona più adatta a condurre l'Ucraina in questa nuova fase che sarà altrettanto difficile di quella diplomatica, di quella militare fin qui avuta.
Ma Trump potrebbe togliere Zelensky dalla presidenza dell'Ucraina?
Beh, Trump non può interferire nell'Ucraina fino a questo punto, però potrebbe togliere il suo sostegno. Non credo che avverrà questo in maniera così drastica. Trump non ha nessuna intenzione di uscire dall'Ucraina a tutti i costi, tipo Afghanistan, come è avvenuto per Biden. Ha ben presente cosa è successo in Afghanistan. Un'uscita troppo affrettata può essere viene vista come una sconfitta. Ecco, Trump non vuole assolutamente avere una sconfitta. Trump vuole uscire come un grande negoziatore. Un grande negoziatore, lui applica alla diplomazia e agli negoziati fra stati quelle che sono le caratteristiche dei negoziati fra società, sul piano industriale, sul piano commerciale. E quindi sta giocando appunto le sue carte in questo senso. Se riterrà che Zelensky non è l'uomo adatto, potrebbe farlo capire, ma certamente diciamo non siamo oggi a questo punto. Ecco.
E l'Europa?
Diciamo che l'Europa è assente abbastanza, nonostante tutto quello che si dica e si fa a Bruxelles. Il fatto che eventuali negoziati possano svolgersi in Slovacchia, però penso sia un fatto positivo, perché la Slovacchia, anche se ha idee leggermente diverse nei confronti della Russia, nei confronti del conflitto rispetto ad altri paesi europei e alla Commissione, è sempre un paese europeo, quindi il fatto che questa tregua venga negoziata sul territorio europeo, io credo che possa essere un modo anche per mettere in gioco l'Unione Europea politicamente e diplomaticamente.
Grazie, grazie mille per essere stato con noi, ambasciatore Giampaolo Scarante, docente di teoria e tecnica della negoziazione internazionale alla Facoltà di Scienze Politiche di Padova. A presto, grazie.
Arrivederci.
بعيد واعطيني طابع كله الوان عالم فيه وانا حر عيون السما منحوتين قدم والغريب مش انا مين اكون جدود السما محفورين في الدن والغريب بان النجم لشمال درب الورود والغزال في النار دايم نوره هنش نزل الوحيد وروحه روحه معي بتفوح ودمنا في عدن انهار الشبق والسكر
Si chiama Hamed Eid, musicista palestinese che da qualche anno vive a Berlino. Spostiamoci su questioni più vicine a noi qui a Milano, in particolare andiamo a Brescia, perché nelle ultime settimane i movimenti, i gruppi neofascisti bresciani sono tornati a farsi vedere in strada. C'è stata una manifestazione con 400-500 persone dietro a una sigla Brescia ai bresciani che non è nuova, personalmente appunto la ricordo nel 2015 quando eravamo andati a seguire il caso dell'hotel di Colio dove erano ospitati alcuni rifugiati e questa sigla Brescia ai bresciani aveva un po' aizzato le proteste locali fallendo poi miseramente davanti un po' anche alla solidarietà del paese, era appunto 10 anni fa. Questa sigla è tornata ed è una sigla dietro la quale ci sono le altre sigle storiche dei movimenti dell'estrema destra italiana con appunto le loro succursali bresciane. Hanno fatto questo corteo e c'è stato poi una manifestazione, un presidio antifascista molto molto partecipato venerdì scorso e poi è arrivata la notizia che per domani questi gruppi neofascisti avrebbero voluto fare una nuova manifestazione, un nuovo presidio sempre in centro città è arrivato il divieto della questura a fare il presidio lì dove l'avevano chiesto, e però faranno una iniziativa in una delle sedi di queste organizzazioni. Allora, saluto il nostro ospite che è Francesco Bertoli, che è il segretario della Camera del Lavoro di Brescia. Buongiorno Francesco, ciao.
Ciao, ciao.
Eccoti. Perché, ecco, volevamo capire innanzitutto... Anzitutto dacci le ultime notizie, perché appunto abbiamo letto che la questura ha vietato il presidio dei neofascisti in centro città, però ci confermi, ecco, faranno qualcosa in una delle sedi di queste organizzazioni che ci sono dietro la sigla Brescia e Bresciani.
Leggendo un comunicato che hanno distribuito lì e loro ai giornali, ci sarebbe questa eventualità che fanno questa iniziativa nella loro sede, annunciando che lì verrà diciamo successivamente annunciato che faranno altre iniziative sempre sulla falsa riga, dicendo che a Brescia c'è del degrado, e usano la parola la feccia che c'è rispetto alla feccia che c'è.
Per cui la parola feccia è la parola, vedo nel loro volantino, di immigrazione selvaggia. 10 anni fa come oggi l'obiettivo sono gli stranieri.
Sì, io la cosa che continuo a insistere a dire, loro hanno l'obiettivo questa vicenda degli stranieri, ma sono comunque dei fascisti questi, cioè non è che è distinto il razzismo dal fascismo, cioè la stessa cosa. Per cui loro stanno proponendo l'apertura fascista rispetto ad un tema come quello dell'immigrazione, che chiaramente è sentito in città e via via, ma non dimentichiamo che Brescia è una città che ha fatto dell'accoglienza e dell'inclusione e della cittadinanza uno dei punti forti. Oggi in città circa il 25% è immigrato o figlio di immigrati o comunque che ha avuto cittadinanza italiana, per cui qui a Brescia l'integrazione c'è stata, e per cui il loro diciamo così, ragionamento è contro appunto questa operazione che è stata fatta negli anni della nostra città, ed è un tema totalmente fascista, perché laddove dicono che c'è un problema di degrado e c'è un problema di feccia, addirittura, perché usano questi termini che sono proprio termini d'odio, come dire, c'è una riproposizione di un tipo di società che chiaramente collima col fascismo.
E c'è un, come dire, il terreno è fertile per raccogliere poi davanti a queste bestialità, oppure no?
Ma c'è da lavorarci, non c'è dubbio, sotto tutti i punti di vista. Io non credo che se il terreno sia così fertile. Teniamo sempre presente che c'è sempre quell'elemento anche un po' di concorrenza a destra, no? Perché ci sono alcune parole usate in consiglio comunale anche da esponenti della destra che non si discostano molto da questi principi. Per cui, per dire, c'è anche un elemento di competizione lì dentro questo quadro. Perché con qualche segnale di disagio contatto c'è anche a Brescia. Nella Caritas nei giorni scorsi ha fatto la Caritas della diocesi, ha fatto, come dire, una conferenza stampa dove ha quantificato ad esempio oltre 1400 persone che sono senza fissa dimora a Brescia, per cui diciamo non è un elemento nuovo che conosciamo, ed è stato affrontato ed è affrontato ancora oggi dall'amministrazione e da tante associazioni che ci sono in città, e soprattutto anche dal punto di vista sindacale. Per quanto riguarda la parte nostra lo facciamo, però c'è una cosa che non dice nessuno, che è proprio quello dei capoluoghi, che a Brescia si riversano tutte queste situazioni, perché tanti comuni della provincia, ad esempio, col sistema di inclusione e di integrazione non ne vogliono sapere. Qui scaricano sul capoluogo una serie di problemi che chiaramente poi qua diventano concentrati.
Sì, questo sì, è un elemento comune, lo vediamo anche qui a Milano, ma anche in altre città, in altri capoluoghi di provincia. Non sfugge a nessuno che c'è un altro elemento, non solo simbolico, che riguarda Brescia, riguarda Bologna, altra città dove pure c'è stato un corteo nazionale dell'estrema destra neofascista, due città che sono state colpite dalle bombe, dalle stragi fasciste degli anni 70 e 80. Voi avete avuto anche contatti, credo, con Bologna nell'organizzazione della manifestazione di venerdì scorso. C'è un filo che lega le due città, chiaramente, e non è un caso che forse abbiano voluto affermarsi qui.
Beh, intanto venerdì scorso abbiamo letto in piazza la lettera che ci ha mandato il sindaco Lepore, perché lui peraltro qualche giorno prima ha parlato appunto di strategia, ragionando su Bologna e su Brescia nella recente, diciamo così, situazione che ci sono state. Non dimentichiamo che noi siamo al 50° anno della strage di Piazza Loggia, nel rapporto con Milano, anche perché a Milano 55° anno di strage di Piazza La Fontana, e noi abbiamo messo assieme una serie, con Casa alla Memoria soprattutto, una serie di convegni, di cui uno è stato proprio quello sulle città, qui Milano, Brescia e Bologna. Quindi la nostra idea è di recuperare un po' questo rapporto per riuscire a capire esattamente le dinamiche di quello che sta accadendo, e io non dimentico mai che sullo sfondo c'è un governo nazionale che non è, diciamo così, così attento a questi temi, e questa libertà che man mano che questi gruppi si prendono, secondo me, sono, non è che vengono, non sono tanto distanti da questo modo di agire che ha questo governo in questo senso, perché se ci fosse un elemento preciso e di direzione precisa che il governo dà rispetto ai fascisti, ci sarebbe, diciamo, delle cose diverse. La loro, come dire, insistenza, secondo me, poi, come diceva il sindaco, ha anche un elemento di strategia, non dimenticando che noi siamo alla vigilia dell'approvazione del decreto, del disegno di legge sicurezza, che è un altro elemento che arriverà sul prossimo anno. Per cui ci sono delle cose che man mano si stanno mettendo assieme, su cui noi abbiamo molto, ma molta attenzione, e chiediamo di averla a tutti.
Come numeri, di cosa stiamo parlando, ecco, riguardo la città di Brescia? Soprattutto, avete la sensazione che si stiano allargando queste reti, o più o meno, ecco, sono quelle da anni e lo sono ancora?
No, sono quelle, le reti sono quelle, perché ripeto, Brescia poi è una città che ho detto prima, quella composizione, diciamo così, che è data appunto dall'immigrazione che c'è stata, per cui non è che riescono a pescare dentro una città che sta crescendo da questo punto di vista, dentro quelle che sono le persone che vengono anche da altri paesi, anche se poi hanno preso la cittadinanza e tutto. Probabilmente vanno a sudicare un po' la pancia di alcune situazioni che sono, come dire, non andrebbero gestite meglio, forse anche questo c'è un elemento, però non dimentichiamo mai che tutti gli elementi di gestione che una città ha di fronte, Brescia piuttosto che Milano, piuttosto che altre, c'entra molto che cosa fa il livello nazionale e il livello regionale. Basta vedere la vicenda della casa, che come si è messa rispetto a Milano piuttosto che a Brescia, non è dissimile, per cui tanti problemi che abbiamo di persone che sono fuori, e perché poi la casa vanno e non riescono ad averla. Tutto il fondo affitti che il governo ha tagliato.
Sì, vengono generati anche da una gestione scriteriata, sì. Qui in Lombardia in particolare da oltre 20 anni, dalla destra ad esempio delle case popolari, gestite dall'Alere, quindi dalla regione Lombardia.
Sì, diciamo anche a Reggio Cittadinanza ad esempio, no? Noi abbiamo creando le nostre serie di situazioni che sono al limite anche in questo senso, anche di italiani evidentemente, per cui quella cosa lì buttata dentro, diciamo così, buttano il sasso nello stagno in questo senso, ma senza fare un aggiornamento più generale di come alcune cose sarebbero fatte meglio se ci fosse una regia nazionale di un certo tipo e fatta, diciamo così, in una direzione migliore. E non aiuta evidentemente che tutte le volte si rilancia, si usano questi termini qui. La nostra sindaca di Brescia ha detto giustamente, parlando di frasi d'odio, che non è una cosa indifferente, perché questo termine che ha usato oggi, feccia, secondo me è caratteristico di quel tipo di ragionamento lì. E se andiamo a vedere anche tutto, adesso mi viene in mente la legge Mancino, per dire, no? C'è tutto questo modo di parlare, questo modo di portare degli argomenti, dei temi e dei vocaboli specifici, insomma, rispetto al fatto di trascinare una discussione diversa rispetto a quella che invece dovrebbe essere, diciamo, civile, rispetto ai problemi che ci sono, non è che non ci sono, però vanno affrontati in un'altra maniera.
Francesco Bertoli, grazie, segretario generale della CGIL e di Brescia, grazie mille, a risentirci.
Grazie a voi, ciao.
E a Brescia è attiva anche una rete che si chiama Assemblea Permanente Antifascista. Per domani hanno convocato un presidio in Piazza della Vittoria alle 17.30, un presidio sul quale la questura aveva espresso una prescrizione a una sorta di vieto, ma l'Assemblea Permanente Antifascista conferma la presenza domani alle 17.30 in Piazza della Vittoria. E allora abbiamo intervistato Dino Greco, che è di Rifondazione Comunista Brescia e dell'Assemblea Permanente Antifascista.
Ma noi lo confermiamo esattamente come l'abbiamo indetto, cioè una pacifica manifestazione di protesta contro l'insorgenza fascista. Faccio notare che nel dirottamento presso in altra zona della città, in altra sede, dell'iniziativa dei fascisti, i fascisti hanno mandato una nota stampa molto chiara. Dice: noi ci trasferiamo da un'altra parte, l'iniziativa la facciamo lo stesso, non solo, ma lì chiariremo quali sono le altre iniziative che promuoveremo a Brescia, perché noi ci riapproprieremo di questa città, che è quello che hanno detto nella famosa manifestazione del Venerdì Nero, quando hanno dichiarato: siamo tornati e quelle sono le nostre radici. Non so se è chiaro.
Che momento è per Brescia questo? Cioè, questi gruppi effettivamente stanno ottenendo un po' più di consenso rispetto al passato oppure no? Cioè, qual è il clima?
No, diciamo questo, ci sono due elementi. Il primo è organizzativo, cioè i gruppi dell'estrema destra neofascista che a Brescia erano persino litigiosi nei loro confronti, facevano a gara in sostanza per chi si definiva più fascista e chi più neonazista. Hanno deciso in una loro riunione, assemblea, di unificarsi in una sorta di cartello nero per promuovere con sinergia di comportamenti iniziative che hanno per obiettivo quello che è dichiarato: noi ci riprenderemo Brescia. Tieni conto che siamo in una fase in cui si sta celebrando l'ennesimo processo per la strage di Piazza della Loggia, che è verosimilmente quello che, se andrà a buon fine, porterà più lontano, precisamente nella sede di Ordine Nuovo e soprattutto nella famosa palazzina Carli del Triveneto a Verona, che era sede della NATO e della CIA, dove si organizzarono le riunioni preparatorie tra Ordine Nuovo, servizi, NATO e quant'altro, per realizzare la strage di Piazza della Loggia. In questo delicato panorama, delicato fra virgolette, ci troviamo. La situazione quindi drammatica, e questo è il primo elemento che io ti ricordavo. Il secondo, del tutto inedito rispetto al passato, è che costoro si sentono protetti, diciamo come stanno le cose. Sentono che l'ambiente è proficuo perché avvertono di poter godere di protezioni sostanziose.
Ma domani in Piazza della Vittoria, come dire, ecco, vi aspettate di trovare la polizia? Che cosa succederà verosimilmente?
No, noi siamo stati 1 ora e 3 quarti questa mattina dalla Digos per spiegare loro che la nostra sarà una manifestazione antifascista, sicuramente forte, determinata e assolutamente pacifica. Addirittura abbiamo detto: noi replicheremmo qualsiasi provocazione ci dovesse venire proposta. Quindi questa è la nostra manifestazione. Noi stenderemo uno striscione, un grande striscione con scritto "Brescia è antifascista". Spiegheremo quali sono le nostre ragioni. Alle 17:30 abbiamo anche convocato, sempre lì in Piazza della Vittoria, una conferenza stampa dove spiegheremo le ragioni della nostra risposta al fascismo, che non riaffiora, ma vuole riaffermarsi, riradicarsi nella nostra città.
E allora questo presidio dell'Assemblea Permanente Antifascista, come avete sentito, si farà domani 17:30, Piazza della Vittoria. Adesso la linea va allo studio 1 per il giornale radio. Dopo parleremo un po' di lavoro, a partire da una ricerca del CNEL che dice che in Italia ci sono 2 milioni di occupati under 35 in meno rispetto a 20 anni. Sono diminuiti di 2 milioni in 20 anni gli occupati under 35. Ma poi volevo capire con voi siete favorevoli al lavoro nei giorni festivi oppure no, e se da consumatori andate a fare le vostre spese, le compere nei giorni di festa, o invece rinunciate perché pensate che a Natale, a Capodanno, il 1° maggio, a Ferragosto non si deve lavorare. Ne parliamo dalle 19:50, dalle 20 più o meno. Adesso invece ci ascoltiamo il giornale radio. A dopo. Le 19:49 minuti, rieccoci qui per l'ultimo spicchio di trasmissione, l'ultimo spicchio di Pop Sera in questo venerdì 27 dicembre. Dove tra poco parleremo di lavoro, e lo faremo anche a microfono aperto riguardo le aperture nei giorni festivi, sono già arrivati alcuni messaggi, li leggerò tra poco. Parleremo dunque di lavoro, prima però, nada.
Lei non parla mai, lei non dice mai niente. Ha bisogno d'affetto e pensa che il mondo non sia solo questo. Non c'è niente di meglio che stare ferma dentro a uno specchio. Com'è giusto che sia quando la sua testa va giù.
Senza un perché cantava Nada in questa canzone di qualche anno fa. Chissà perché invece in Italia in 20 anni sono spariti 2 milioni di occupati under 35. Sono raddoppiati invece quelli tra i 50 e i 64 anni. Chi lo dice? Lo dice il CNEL, che ha pubblicato il rapporto Demografia e Demografia e Forza Lavoro. Buonasera Viviana Stazzi, ciao.
Ciao Roberto e buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Hai seguito oggi questa notizia, hai provato a capire meglio che cosa è scritto in questo rapporto che ci ha piuttosto incuriosito, perché insomma 2 milioni di occupati in meno, quindi di persone che lavorano under 35 in meno in 20 anni non sono poche. Cosa ci hai capito?
Allora, il dato è allarmante, però una prima risposta sta proprio nel titolo del rapporto, cioè demografia e forza lavoro. Chiaramente ci troviamo in una situazione, lo sappiamo tutti, ne parliamo praticamente tutti i giorni, in una fase di curva demografica calante, cioè sono oltre 2 decenni in pratica che in Italia nascono sempre meno bambini e di conseguenza si assottiglia anche la platea di ragazzi under 35 che cerca attivamente lavoro. Il divario, come dicevi tu poco fa, rispetto alla fascia d'età compresa tra i 50 e i 60 e i 64 anni è molto rilevante, perché, cito appunto i dati rilevati dal CNEL pubblicati in questo rapporto, stiamo parlando di circa 5 milioni di lavoratori che hanno appunto un'età compresa tra i 15 e i 35 anni, mentre nella fascia 50-64 sono quasi 9, quindi appunto il 50%, cioè il doppio, assolutamente il doppio più o meno. Quindi innanzitutto la curva demografica, meno lavoratori, e poi il fatto che chiaramente a causa dell'età pensionabile che è sempre più alta non si liberano quei posti di lavoro che in un contesto normale spetterebbero alle nuove generazioni. Questi i primi due punti, ovviamente.
Il classico ricambio che dovrebbe esserci anche nei luoghi di lavoro, c'è nel rapporto anche una questione che riguarda l'approccio al lavoro dei lavoratori più giovani degli anni 35, c'è oppure no?
Allora c'è, si tocca, e si tocca un punto in particolare, vale a dire la necessità avvertita sempre più come urgente di conciliare la vita privata con invece gli impegni lavorativi. Questo è un tasto particolarmente dolente, soprattutto per gli under 30, più che per gli under 35, cioè chi comincia a cercare lavoro per la prima volta pone dei paletti ben precisi, cioè non si è disposti a rinunciare una parte del proprio tempo libero per una questione proprio di salute mentale innanzitutto, per quello che invece viene ritenuto il bene dell'azienda o comunque dell'organizzazione per cui si lavora. Quindi si pongono dei limiti ben precisi, piuttosto si rinuncia al lavoro ma non al proprio benessere personale, non per una questione di vizio, ma proprio perché è una questione di salute mentale. Si dà priorità a questo piuttosto che ad altri aspetti.
E questa cosa sono sicuro verrà fuori anche tra poco quando parleremo a microfono aperto del lavoro nei giorni festivi. State già scrivendo, devo dire che per la maggioranza dei messaggi finora sono tutti contrari al lavoro durante festivi. E tu di questo rapporto ne hai parlato con chi, Viviana?
Allora, ho contattato al telefono nel corso del pomeriggio la professoressa e ricercatrice all'Università di Torino, la professoressa Marianna Filandri, che è appunto una sociologa del lavoro. E con lei ho voluto sviscerare un po' innanzitutto le cause, come dicevamo insieme a te, di questo fenomeno ormai strutturale e anche di quelli che potrebbero essere gli interventi politici e non solo per cercare di limitare il fenomeno.
Allora, Marianna Filandri, Università di Torino, sociologa del lavoro, grazie Viviana.
A te. Gli interventi plausibili sono diversi, devono riguardare non solo e non tanto il lato dell'offerta di lavoro, della forza lavoro, quanto quella della domanda di lavoro. Bisogna infatti andare ad analizzare quella che è la struttura dell'occupazione nel nostro paese. Cosa significa? Quali sono i posti disponibili in Italia oggi? Perché i giovani non trovano lavoro? I dati, se noi guardiamo un altro dato del nostro paese, che è quello dell'emigrazione, cioè quanti sono coloro che lasciano il nostro paese per andare all'estero, ecco, forse qui possiamo trovare un po' una risposta, cioè andiamo a vedere che manca proprio un'occupazione. Quindi certamente è importante pensare a più risposte, una di queste può riguardare certamente l'investimento in una maggiore occupazione, in un piano di sviluppo dell'occupazione che offra ai giovani maggiori opportunità lavorative.
C'è un fattore non di poco conto che anche il CNEL ha evidenziato, il fatto cioè che sempre più persone puntino molto nella ricercare un equilibrio ben preciso tra esigenze di vita e lavoro. Ecco, nella fascia under 35, forse negli under 25 ancora di più, questa è un'esigenza particolarmente forte. Ecco, anche questo come si può spiegare e quali dovrebbero essere in questo senso le misure che le aziende dovrebbero adottare per incentivare invece il lavoro giovanile in modo che ci sia questo equilibrio?
Che i giovani è vero che danno una grande priorità a quelli che sono gli ambiti di vita diversi da quelli del lavoro, ma danno comunque un grande rilievo al lavoro. In un'indagine che abbiamo condotto all'Università di Torino abbiamo mostrato che i giovani dichiarano che lavorerebbero anche se non ne avessero bisogno, ma non ritengono il lavoro l'attività principale per la loro realizzazione. Quello che cercano di fare i giovani è anche, dare non solo spazio ad altri ambiti, ma anche conciliare quelle che sono le esigenze di far quadrare il bilancio. Che cosa intendo? Intendo dire che all'inizio della carriera i giovani sono poco pagati, hanno retribuzioni molto basse. Nel nostro paese le retribuzioni sono basse durante tutto il corso della vita lavorativa. Che cosa significa? Significa che i giovani, anche per rispondere a questo problema, a questo vincolo, molto spesso cercano, anche chiedono di fare molto lavoro da remoto. Questo anche per abbattere i costi, sia di trasporto, sia orientandosi verso soluzioni abitative più economiche. Di fatto può essere letto come uno scarso investimento in quello che è il lavoro, ma è anche una strategia per risparmiare, soprattutto in città che hanno costi abitativi molto elevati, come alcune grandi città del nord e del centro Italia. Certamente bisognerebbe fare anche qui un intervento in quello che è il mercato del lavoro, come l'aumentare le retribuzioni, come garantire una stabilità lavorativa, presentare l'occupazione come un'opportunità stabile e ben retribuita. Noi sappiamo che il lavoro soddisfa bisogni complessi a partire dal bisogno identitario di realizzazione, ma prima di questo c'è un bisogno, un vincolo che è quello economico, cioè il lavoro deve essere in grado di dare alle persone la possibilità di pagare per le proprie spese. Bisogna sempre tenere conto di due aspetti, non solo quello dei giovani, ma anche quello delle imprese e dei datori di lavoro.
L'altro grande tema che torna puntualmente quando si parlano di argomenti di questo tipo è il gender gap, la questione femminile. Il CNEL evidenzia dei dati importanti anche in questo senso e sottolinea, questa è una frase che mi piace proprio citarle alla lettera, serve una maggiore capacità delle aziende e delle organizzazioni italiane di andare oltre l'idea di una forza lavoro tipica del XX secolo con al centro la figura del maschio adulto. Quanto incide ancora la questione femminile sui dati dell'occupazione?
Incide molto, sia perché da un lato noi abbiamo poche donne occupate e perché le donne occupate che abbiamo nel nostro paese sono comunque meno pagate degli uomini. E questo non è legato solo al fatto che le donne sono spesso inquadrate in livelli occupazionali più bassi rispetto a quello degli uomini, ma anche perché a parità di occupazione, a parità di anzianità, a parità di livello di istruzione sono proprio pagate meno, quindi questa è una discriminazione. Che cosa incide su questo? Molti elementi, uno tra tutti è quello dei carichi di cura, quello della maternità. Le imprese continuano a orientarsi verso una forza lavoro maschile, l'occupazione femminile nel nostro paese è bassissima. I dati sui NEET, che sono i giovani che non sono occupati e che non studiano, non fanno formazione, sono molto spesso dati che riguardano donne con bambini piccoli, donne che hanno carichi di cura, che quindi difficilmente possono inserirsi nel mercato del lavoro perché non sono appetibili per le imprese. Quindi questo è un tema molto rilevante. Si può intervenire con una regolamentazione in cui si può intervenire non solo favorendo quella che è l'occupazione femminile, ma anche proprio cercando di limitare quelle che sono le discriminazioni salariali.
Se volessimo dire semplicemente tre misure che le aziende o in generale le organizzazioni dovrebbero a suo avviso adottare per incentivare il lavoro degli under 35, ecco, quali dovrebbero essere queste misure?
Certamente un salario minimo legale, che questo però non riguarda le imprese ma riguarda lo Stato, quindi comunque una retribuzione più alta di quello che attualmente la retribuzione offerta. Un'occupazione stabile che quindi renda anche le persone che si inseriscono in qualche modo legate all'impresa nella quale si inseriscono e quindi ridurre al minimo il ricorso al lavoro a tempo determinato, a termine, e poi la trasparenza delle retribuzioni per ridurre al minimo quelle che sono le discriminazioni tra uomini e donne.
Era Marianna Filandri, sociologa del lavoro all'Università di Torino, intervistata da Viviana Stazzi. Allora, qualche giorno fa ci sono stati degli scioperi in Toscana per chiedere di non lavorare nella grande distribuzione, nei centri commerciali, nei supermercati, nei giorni festivi e quindi in questo caso, in questi giorni, Natale, Santo Stefano, Capodanno, l'Epifania. Il tema però si ripropone anche in altri giorni dell'anno, in altri festivi, persino per il 1° maggio, festa dei lavoratori, ricordo anni fa tante manifestazioni promosse da San Precario contro il lavoro e prima di loro dai collettivi, da chain worker, il lavoro che si faceva nei supermercati anche il 1° maggio nelle grandi catene, poi i sindacati, da quelli di base a quelli confederali. Nel 2019, ai tempi del governo giallo-verde, quello Lega e Movimento 5 Stelle, si ritornò a parlare di questo tema, alla fine ne uscì una specie di mediazione per valutare delle aperture a rotazione, poi però insomma tante voci anche contrarie e alla fine non se ne fece nulla e quindi ciascuno sostanzialmente fa un po' come gli pare in base anche alla forza che ha nei confronti di lavoratori e sindacati. Voi che cosa fate? Andate a fare compere, a comprare nei giorni festivi oppure no? E nel 2024 è normale lavorare sempre, festivi inclusi, oppure bisogna fermarsi anche nei giorni, soprattutto nei giorni festivi, servizi essenziali ovviamente esclusi? 02 33 001 001, le telefonate in diretta 331 6214 013 per gli sms, i messaggi WhatsApp e anche per i messaggi Telegram, oppure diretta @popolarenetwork.it se invece volete mandare una mail, se magari siete ancora davanti a un computer. Che fate voi? Come vi comportate nei giorni festivi? Soprattutto se siete anche lavoratori del settore, mi interessa ancora particolarmente la vostra opinione, perché siete direttamente interessati e ci potete restituire un po' anche il termometro della situazione lì fuori. Tra l'altro, prima parlavamo degli under 35, del loro rapporto con il lavoro, l'avete sentito anche nell'intervista a Marianna Filandri, in questo rapporto del CNEL sui lavoratori under 35. Una delle cose che viene spesso detta dagli imprenditori del mondo del commercio oppure della ristorazione è che le nuove generazioni non vogliono lavorare il weekend, non vogliono lavorare appunto nei giorni festivi e via dicendo. Quindi se avete 35 anni e siete all'ascolto e volete dire la vostra, insomma, questa sera siete i benvenuti. 02 33 001 001, il primo messaggio ci è arrivato da Susanna che dice: da madre sono contraria al lavoro nei giorni festivi per rispetto dei figli dei lavoratori e non vado mai a fare acquisti durante i festivi. 02 33 001 001, via le telefonate. Pronto? Ciao. Allora, sei tu con un eco pazzesco, quindi magari hai messo in viva voce, stai facendo qualcos'altro, vediamo se riesco a ripescarti. Pronto? No, andiamo di là. 0233 001 001. Pronto? Pronto?
Pronto, sono io?
Ora sì, ti sentiamo. Chi sei?
Ah, senti, sono Roberto.
Ciao Roberto.
Allora, volevo dirvi, io ho quasi 78 anni, sono venuto a 18 anni a Milano, dalla Sicilia, ho scoperto, ma tramortito dalla gioia, che stavamo lavorando ancora mezz'ora in più, non ricordo se un giorno o due alla settimana, perché qui così non c'era solo la domenica libera, c'era la domenica e il sabato, fantastico, cioè, ma questo nel 65... Ma quanta strada indietro abbiamo fatto? Tanti anni fa c'è stata una serata con il microfono aperto su Radio Rai 3 e c'era, che teneva il microfono, Monio Vaglia, aveva telefonato una signora perché dicevano: ma secondo voi bisognerebbe far così, bisognerebbe far cos'ha? E questa signora ha detto: ma se a me la domenica viene voglia delle fragole.
Ma io guarda che, Roberto, io mi ricordo qualche microfono aperto nel 2019 o forse prima, forse in occasione di qualche May Day, probabilmente magari qualche primo maggio, che non erano anche qui dai nostri ascoltatori, non erano pochi quelli che dicevano che nel rispetto dei turni, delle maggiorazioni, dopo una contrattazione, eccetera, insomma, era anche accettabile lavorare nei festivi, anche nei supermercati, nei negozi e via dicendo.
Ma certo, perché se tu prima dicevi che la sabato e domenica io ho la passione dell'alpinismo, non lo so, e mi metto d'accordo con i miei amici e andiamo a fare quella salita. E no, dicevo, c'è una giornata libera il martedì, porca miseria, io ce l'ho il venerdì. Io per principio, in quei posti lì, soprattutto in... Perché questo meccanismo, rendiamoci conto, non si ferma. Ci sono posti che aprono di notte. Cioè, se non lo blocchi, è finita. Io sono andato al Media World un anno e mezzo fa, in questo periodo, un anno fa, e ho sentito parlare di apertura e ho detto, ma cavoli, ma mica sarete aperti anche a non ricordo se a Santo Stefano o a Natale. Uh-huh. E la cassiera mi ha detto, ci sono stati clienti che hanno detto, ah, ma sarete chiusi, una mancanza di rispetto per il cliente. Io quella gente la manderei a calci nel sedere, a fare la vita che loro costringono a fare agli altri. Ciao.
Grazie Roberto, ciao, un abbraccio e buona serata. 0233 001 001, assolutamente no, mai fatto spesa la domenica, una società che passa le feste nei centri commerciali, chi lavora nei bar e ristoranti, nei negozi, dovrebbe avere il diritto di stare con i propri figli. Almeno a Natale, scrive questo ascoltatore o ascoltatrice che non si firma, è da 15 anni che non faccio nessuna spesa né di sabato né di domenica, figuriamoci alle grandi feste, ci scrive invece Piero. Sentiamo chi c'è su questa linea, pronto?
Sì, ciao.
Ciao, chi sei?
Giovanni.
Ciao Giovanni, lavoratore o consumatore?
No, allora, vabbè, io lavoro nel mondo dello spettacolo in realtà, quindi molto spesso magari mi capita che ci siano anche eventi in giorni festivi in cui magari io lavoro e giorni in cui invece le altre persone non lavorano, quindi nel mio, cioè le altre persone lavorano e io magari sono a casa, quindi ho il mio punto di vista personale è un po' particolare, però credo che certe attività appunto come i supermercati eccetera nei giorni delle grandi feste io credo che dovrebbero essere chiusi, perché siamo troppo viziati, cioè nel senso il problema della nostra società è che tu adesso vai in alta montagna, vuoi mangiare il sushi di martedì e te lo trovai a mangiare. Cioè, ma,
è un'esagerazione o parli per esperienza personale?
No, parlo per esperienza personale. Perché
sei andato in alta montagna e hai trovato il sushi.
Sì, sì, sì. Beh, ormai se vai nei posti, un ristorante, ma per dire, cioè, è un esempio, cioè siamo abituati ad avere tutto subito, dove, quando vogliamo, questo poi è quello anche su cui spingono tanto magari i vari retailers, no? Che tu ordini e puoi avere tutto, qualunque cosa quando vuoi. Dovremmo, secondo me, come società un attimino riappropriarci dei tempi un po' più umani e anche del ogni tanto rinunciare a qualcosina. Che se il giorno di Natale ti accorgi che ti manca una cosa, non so come dirlo, sono anche i cavoli tuoi, magari ci vai il giorno dopo.
Quindi, come dire, ci sono settori, incluso il tuo, quello dello spettacolo, degli eventi, altre cose, ovviamente i servizi essenziali, dove vabbè si lavora e può capitare di lavorare anche nei festivi, ma ad esempio commercio, supermercati, centri commerciali, zero.
Secondo me è vero, io non vado mai a comprare cose nei giorni festivi, ma proprio per principio, uno perché non ci voglio andare in un supermercato il giorno di Natale, due perché credo che sia un momento in cui tutti hanno il diritto di stare con i propri cari, le proprie famiglie e non dovrebbero esserci eccezioni.
Grazie Giovanni.
Grazie.
Ciao, buona serata e buone feste a questo punto. Grazie, grazie. 0233 001 001. Allora, recupero prima di passare al prossimo ascoltatore o ascoltatrice, Roberto, che scrive al 331-6214-013. Io per quanto possibile cerco di non andare al supermercato neanche nelle domeniche normali. E poi Laura, anche lei è assolutamente favorevole alla chiusura durante i festivi, a meno che non sia proprio necessario, lei non va neanche la domenica a fare e compere. Uguale Davide, nessuna spesa la domenica e di festivi, e se possibile non vado neanche mai troppo tardi. I supermercati, molti supermercati chiudono alle 22. E poi Massimo ci manda il volantino di una Coop, 25 aprile, chiusi per scelta, in occasione della festa della liberazione tutti i nostri punti vendita rimarranno chiusi. Daniela, una cosa sensata sarebbe tenere aperto solo un supermercato a turno in una zona delimitata nei giorni festivi, e quindi per Daniela una via di mezzo, una mediazione la si potrebbe trovare appunto turnando in base ai supermercati delle zone. Sentiamo chi c'è su questa linea, pronto?
Ciao, sono Guido.
Ciao Guido.
Io abito nell'Oltrepò Pavese, Casteggio, 6.500 abitanti. Fino alla pandemia il Carrefour locale era aperto H24, 7 su 7, una follia. La, mia, la risposta alla tua domanda è no, io non vado neanche di sabato.
Ed è come dire, H24, 7 su 7 e anche di notte nei festivi lo hai visto frequentato?
Sempre.
Ci arriva in macchina, ci vanno, cioè c'è sempre gente.
No, a me è capitato di passare e vedere da fuori, il movimento non c'è. Probabile che quel tempo notturno venisse utilizzato per far lavorare le cooperative a rimettere a posto i ripiani. Però vorrei dare uno spunto di riflessione, sì. E cioè questo discorso dell'H24 più frequente nelle grandi città, quindi non in un paesello di 6.500 abitanti, penso che sia legato, anzi ho letto anche riporto questa riflessione, sia legato al fatto che da quando noi abbiamo internet noi possiamo ordinare qualunque cosa da qualunque parte del mondo H24. E quindi ci siamo fasati su un'attività continuativa senza pause.
Sul tutto sempre, sì.
Ecco, è questo lo spunto di riflessione che voglio lanciare.
Oh, tra l'altro in questi giorni, poi lo vedremo probabilmente meglio a gennaio, c'è una proposta di Fratelli d'Italia che va in questa direzione, quindi in questo caso, insomma, finora massimo. Cioè? Per la chiusura, per legge,
per le chiusure,
in alcuni
festivi. Ho sentito anche che ironicamente il 25 aprile e il 2 giugno non vengono considerate feste.
Non chiediamo troppo, diciamo. Però in questi super festivi che vengono individuati in Natale, Pasqua, Primo Maggio, Ferragosto, Capodanno e Santo Stefano, centri commerciali, negozi, attività di questo tipo, chiuse appunto per legge. La proposta è di Silvio Giovine di Fratelli d'Italia, commissione.
Sì, lo sconfortante è che debba essere fatto per legge, ecco, tutto qua.
Vabbè. Va bene, dai, grazie, ciao. Grazie Guido. 0233 001 001, pronto?
Sono Alberto, buonasera.
Ciao Alberto, buonasera anche a te.
Posso fare la voce fuori dal coro?
Voglia, anzi.
Senti, porta pazienza.
No.
Ma io capisco veramente tutti i discorsi che sono stati fatti, però ci sono due ragionamenti che vorrei fare. Allora, il primo, noi andiamo a fare la spesa dal lunedì al venerdì, perché forse anche il sabato, ma guai la domenica, no? E allora così va bene, perché allora è rispettata la festa, e compriamo dei pomodori pelati a 35 centesimi alla scatola, ma mi raccomando dal lunedì al sabato, perché la domenica è sacra. Che pomodori che sono stati raccolti da schiavi e da schiave, pagati 50 centesimi all'ora, che vivono in baracche, va bene, e che sono alla mercé dei caporali, ma va bene perché la domenica è sacra ed è salva in questo modo, no? Mi sembra un po' ipocrita.
E ho capito, ma una cosa non esclude l'altra.
Tra i tanti lavori che ho fatto il giornalista a Milano per un paio di mesi, una sostituzione estiva, e avevo poco tempo e mi faceva comodo andare in centrale al supermercato, che era aperto la notte, perché lavoravo tanto, e andavo a farmi la spesa la sera tardi in centrale, perché era l'unico supermercato aperto, quindi a me andava così. Ma da giornalista io ho sempre lavorato tutti i festivi.
Quindi tu dici, se la cosa è normata, contrattata, pagata e tutto quanto, perché no?
Il discorso che faccio io una volta, perché poi adesso voglio dire, io non è che sto dicendo che i lavoratori debbano essere sfruttati in modo bieco e sfruttati, no? Però se prima della riforma Monti, mi pare che sia stato quello che ha liberalizzato le aperture, avevano diritto i lavoratori della grande distribuzione, del commercio, a due giorni di riposo settimanali, con la riforma Monti improvvisamente il loro contratto è diventato di sei giorni lavorativi a settimana con un giorno di riposo a scorrimento. È lì che non va bene, perché il lavoratore ha diritto a due giorni di riposo, quindi devono essere i lavoratori e i sindacati
a contrattare la cosa.
Battaglia sindacale di tutti, che esige e pretende che la gente non sia portata al massacro
perché i supermercati devono stare aperti e allora si massacra la gente. I supermercati stiano aperti, i lavoratori hanno diritto ai loro 2 giorni di riposo e se la gente non basta si assume della nuova gente e si fa una battaglia sindacale su questo. Ma no, l'ipocrisia ha perché la domenica, ha perché la famiglia. Ma ce l'abbiamo tutti una famiglia e andiamo a lavorare la mattina e portiamo i bambini a scuola, abbiamo le entrate anticipate.
Guarda Alberto, perché ci sono un paio di messaggi che vanno nella tua direzione.
Ma che ipocrisia è questa? Scusami, grazie che mi hai lasciato sfogare.
Ci mancherebbe, hai detto la tua, mica uno sfogo. Grazie Alberto. Questi due messaggi te li leggo. Allora, quanta ipocrisia, tutti a scagliarci contro i centri commerciali e poi tutti al ristorante a far lavorare cuochi e camerieri, scrive Claudio. E invece Stefano, scusa, ma il problema vale solo per il supermercato? E se rimango chiuso in ascensore... Non potrebbe essere una questione di giusta retribuzione, ci scrive appunto Stefano, 0233 001 001. Sentiamo come la pensa chi c'è su questa linea. Pronto?
Pronto?
Ciao, eccoti.
Ciao.
Chi sei?
Io sono abbastanza... Io mi chiamo Marta.
Ciao Marta.
Ciao, senti, io sono abbastanza d'accordo con questo filone che è emerso con l'ultimo intervento. Penso che sia, non è tanto una questione di ipocrisia, ma di un punto di vista, diciamo, limitato.
Ma stanno arrivando adesso anche messaggi appunto favorevoli, come dire,
sì,
la questione
sia la giusta retribuzione, la libertà di scelta. Quello che è spaventoso è che tutte le persone che sono costrette a lavorare nei festivi non hanno la possibilità di scegliere di fare diversamente. Cioè, secondo me è più questa la questione da analizzare ed eventualmente da contrastare. Quindi lo sfruttamento e il ricatto costante che subiscono a solo alcune fasce della popolazione. Perché è di questo che stiamo parlando, perché sono solo determinate persone che vengono costrette e ricattate a turni massacranti con paghe da fame, perché altrimenti non lavorerebbero.
Però guarda, allora ti dico, cioè, ci scrive Isabella da Barcellona e dice appunto a Barcellona, qui non si lavora la domenica, la grande distribuzione chiude, inoltre i negozi sono tutti chiusi per molte ore in pausa pranzo, si privilegia la famiglia e la possibilità di stare insieme agli altri, qui sono tutti molto più rilassati, soprattutto i bambini. E invece è anche Matilde, ci scrive dalla Francia e dice anche lei, abito in Francia e qui è tutto chiuso tranne poche eccezioni, ogni domenica e nei giorni festivi, quindi nei super festivi, nelle feste grosse, ci si abitua a fare spese e acquisti negli altri giorni.
Allora, ma sicuramente adottare delle contromisure e sistemare delle esasperazioni aiuterebbe, però il discorso alla base resta un altro, resta che c'è una fascia di popolazione di sfruttati e ricattati che non possono scegliere diversamente e invece un'altra fascia che vive nel privilegio.
Grazie Marta, ciao.
Prego, ciao.
Ciao, buona serata. Nicoletta, come donna devo dire che le aperture festive mi hanno enormemente sollevata. Ovvio che i lavoratori devono poi avere un bonus, scrive alla 331-6214013. Le dirette, lei chiamata in diretta invece allo 0233 001 001, abbiamo qualche minuto ancora, sentiamo chi c'è su questa linea. Pronto?
Pronto?
Ciao, chi sei?
Ciao, mi chiamo Saverio.
Ciao Saverio.
Allora... io ho la mia idea, allora, essendo che da invalido, dico assumere solo sabato e la domenica personale nuovo di categorie protette che hanno bisogno di alcuni fanno fatica a lavorare troppe ore in settimana. Mm-hmm. E abbiamo risolto il problema. Che dici?
Sì, no, e poi quello dovranno vedere poi i titolari, ecco, di quei dei negozi, di quelle catene, se... solo con lavoratori di categoria protetta si riesce a tenere aperta la struttura.
Non è che gli invalidi sono tutti uguali, c'è chi ha problemi, certo. E problemi.
Ti ringrazio Saverio, ciao.
Ciao.
Sentiamo chi c'è su quest'altra linea. Pronto?
Pronto, ciao, sono Patrizia.
Ciao Patrizia.
Allora ascolta, io sono dell'RSU, adesso lavoro in un'azienda del settore elettrico energetico ma ho lavorato per tanti anni in un'azienda del settore del commercio, mm-hmm. che è praticamente lo stesso contratto che viene applicato. Il commercio prevede praticamente 6 giorni a settimana di lavoro, non 5, mm. e c'è addirittura un diverso calcolo sulla riparimentazione dei giorni di ferie, delle ore di permesso, tutte queste cose qua. Questo senza nulla voler togliere a tutti quei a tutti quei ragionamenti sullo sfruttamento. Basterebbe mettere dell'emarginazione, dello straordinario. Chiaramente il sabato, anch'io quando lavoravo, non era straordinario, perché comunque era previsto il contratto del commercio su 6 giorni, anche se non lavoravo in un negozio, meno centro servizi, e quindi la domenica maggiorata, la retribuzione è corretta, in più i servizi di emergenza con la retribuzione della reperibilità.
Insomma, si può fare, dici, basta farlo per bene.
Chiuso un ascensore la domenica, cosa faccio? Aspetto lunedì? No.
Sì, beh, quello chiaramente poi è ovviamente anche un servizio di emergenza di pronto intervento, quindi chiaro che...
Esatto, però il problema è che per questo il padrone non caccia mai soldi, questo è il discorso. E bisogna un po' fare casino, secondo me, con i rinnovi dei contratti per questo discorso.
Ti ringrazio, va bene. Ciao, ciao, ti sento un po' disturbata nella linea, quindi passiamo a quest'altra telefonata. Pronto?
Pronto.
Ciao, chi sei?
Ciao, 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 mi chiamo Amedeo. Dunque, io per anni ho lavorato nel settore dello spettacolo, e quindi...
Anche tu hai sempre lavorato?
Il sabato e la domenica, quindi capisco benissimo. Ora, da un lato condivido quello che è stato detto a proposito del fatto che la liberalizzazione sia stato un disastro e quindi migliori contratti, una migliore distribuzione, però... secondo me si perde un punto di vista, che è quello del simbolico. Io so che dire la domenica, la famiglia, sembra retorico, però quando sulla Bibbia c'è scritto il settimo giorno si riposò, secondo me era proprio una roba normativa, in cui si diceva tutti devono riposare.
Vabbè, ma che c'entra la Bibbia?
Ma c'entra, perché secondo me ormai non il valore di per sé, nel senso, la sacralità anche del riposo, che è una cosa che va al di là del
sì, però non è neanche una questione, non si può fare neanche una questione religiosa, se no siamo tanti con religioni diverse che non prevedono la domenica come giorno di riposo. Però gli altri quando riposano, ciascuno in base alla propria religione.
Infatti dovrebbe essere una cosa mondiale, cioè dovremmo smettere di lavorare almeno un giorno alla settimana in tutto il mondo. Lo so che sembra un'utopia e sembra una cazzata, e magari lo è, però a volte pensando...
E non può essere a turno?
No,
perché deve essere fisso per tutti?
È il mondo che si deve riposare, e il mondo non si riposa, perché capisco che ci devono essere alcuni lavori che non possono essere svolti, no? Come il medico, come appunto l'ascensorista che deve andare o il pompiere o il poliziotto, eccetera eccetera eccetera, però sinceramente questo mondo gira ormai intorno al commercio, gira ormai intorno al denaro, e il denaro ha sostituito Dio, quindi paradossalmente dire, tornare a quel piano lì del simbolico, di dire la domenica è sacra, è il riposo, l'ha detto il Signore, anche un essere immaginario per la maggior parte delle persone di sinistra che non ci credono, però invece ha la sua utilità, dovrebbe essere così, basta affidarsi solo a questa cosa qui.
Grazie Amedeo, grazie.
Ci deve essere un'altra roba.
Vediamo se ci sta un'ultima telefonata, sentiamo chi c'è su questa linea. Pronto?
Pronto?
Ciao, chi sei?
Ciao, sono Gian Piero. Ascolta, mettiamo un attimo di ordine, secondo me. Obbligatorietà delle domeniche solo nei servizi essenziali. Negli altri servizi, se si può, facciamone a meno. Altra cosa...
Ma perché? Con una buona turnazione, nel rispetto di tutti i diritti e delle maggiorazioni, dicevano alcuni ascoltatori, ma perché non aprire anche... la domenica e i giorni festivi.
Allora, per due ragioni. Primo, perché tutti gli altri, per una questione di socialità, la maggior parte delle persone ha la domenica. Lasciamogli, facciamoli incontrare.
Ok, primo. Ho capito.
Secondo, va bene, a questo punto però mi togli l'obbligatorietà dei contratti delle domeniche. Se proprio, proprio devi rimanere aperto, perché questo ha spianato una la strada, l'obbligatorietà delle domeniche, ha spianato la strada alla contrattazione delle domeniche obbligatorie ai lavoratori. C'è un tempo i lavoratori potevano dirti di no, adesso invece per contratto tu firmi il contratto, fidati, io ho un parente che lavora all'Esse Lunga, per contratto tu firmi il contratto dal 2000 e non mi ricordo più se 11 o 13 in poi dalla legge Monti, tu firmi il contratto, è l'obbligatorietà della domenica.
Chiaro.
Cosa vuol dire? Primo che lo devi fare, secondo che per esempio un tempo per contrattazione ti veniva pagato il 60% la domenica, adesso il 30%.
Giampiero, ti ringrazio, ti saluto solo perché sennò ci taglia la pubblicità, no, e dobbiamo dare spazio alla trasmissione successiva. Grazie, grazie davvero.
Grazie, auguri, ciao.
E all'inizio sembravate unanimi, contrari al lavoro nei festivi, invece poi dopo le opinioni diverse sono uscite, un tema che divide ed è complesso. Adesso invece sono le 20:29, quindi lasciamo spazio a Sui Generis e con Pop Sera ci risentiamo lunedì sera sempre alle 18:35 circa. Ciao da Roberto Maggioni.
State ascoltando Radio Popolare. I hear something saying. State ascoltando Radio Popolare.